Ah, ok. Allora, su per giù, dicevo, avevamo questa situazione. Piano euclideo, classificazione delle coniche. Allora, le caselline, tra virgolette, sono quelle affini, cioè abbiamo conica centro e parabole. Conica centro si chiama ellissi iperboli, ellissi con senza punti reali. Però nel caso euclideo non possiamo ridurre i coefficienti diagonali a essere più o meno 1 perché sono essenzialmente a meno di un multiplo gli autovalori della matrice all'infinito, che sono degli invarianti per le trasformazioni euclidee. E quindi abbiamo essenzialmente questo tipo di casi, cioè le ellissi quando i due parametri A e B sono positivi, iperboli quando uno è positivo e uno è negativo, ellissi senza punti reali sono quelle che si ottengono con la somma di quadrati, cioè 1AB con A e B entrambi positivi, e A e B sono invarianti comunque. Le parabole hanno un solo parametro nel caso del piano. Approfitto per dire essenzialmente che cos'è il riferimento in cui l'equazione è canonica. Allora, nel caso delle quelle a centro, l'origine è il centro della conica e gli assi hanno come direzione gli autovettori della parte all'infinito, direzioni, gli autovettori di A infinito. Da ribadire che questi assi naturalmente sono diametri perché passano per il centro. Tutte le cose passanti per il centro le chiamiamo diametri, però di diametri ce ne sono tanti. Qual è la specialità del riferimento canonico euclideo? È che i diametri sono ortogonali, diametri ortogonali tra loro. Ortogonali tra loro in senso euclideo, nel senso euclideo, cioè degli angoli calcolati col prodotto scalare. Notate, prendete un'ellisse, lei ha un centro, ovviamente di diametri ne ha tanti, però questi due sono gli unici che sono ortogonali tra loro, a meno che non sia una circonferenza. Prego. Grazie, l'ho dimenticato. Ok, questo è quello che usavo di solito. Sì, se prendete un altro diametro e guardate la direzione coniugata, cioè la direzione delle tangenti, questi non sono ortogonali tra loro. Ripeto, a meno che non sia una circonferenza. Se i due A e B sono uguali, allora ogni diametro è ortogonale al suo coniugato. Quindi questi sono due diametri ortogonali tra loro nel senso euclideo e coniugati tra loro nel senso della quadrica. E coniugati nel senso della quadrica. Ok, contemporaneamente sono coniugati per la quadrica e coniugati per l'euclideo, per la struttura euclidea. Nel caso naturalmente delle parabole è un po' più complicato. Per le parabole è un po' più complicato perché c'è un punto speciale della parabola che deve essere usato come origine. E come si fa a trovare quel punto? Essenzialmente si prende come asse, secondo asse si deve prendere una retta che ha la direzione dell'autovettore di autovalore 0. Usando quello e guardando l'ortogonale sulla retta all'infinito, quindi sulla retta all'infinito si guarda il centroide, cioè l'ortogonale rispetto a C di questa. Allora, questa è la direzione del secondo asse. Dentro ad R infinito c'è anche C ortogonale euclideo, cioè R infinito se volete ortogonale rispetto a C e poi fatto l'ortogonale nel senso euclideo. Questo è un autovettore e questo è l'altro autovettore perché i due autovettori di A infinito sono ortogonali. Quindi questo è l'autovettore di 0, autovettore di 0, e questo è l'autovettore di autovalore diverso da 0. Gli autovettori sono sempre diversi da 0, è l'autovalore, autovettore di autovalore diverso da 0, ok? Quindi questo è l'autovettore di autovalore nullo. Allora, quando si prende questo, fate il C ortogonale euclideo, che è un punto dell'infinito, e fate il suo polare rispetto alla conica, viene una retta, che automaticamente contiene il centroide, ed è questo l'asse. L'asse naturalmente interseca la conica in due punti, questo punto si chiama il vertice. La tangente al vertice automaticamente passa per l'altro punto, perché è ortogonale a questo. E quindi per le parabole, diciamo, bisogna anche identificare il vertice, che è una proprietà di tipo euclideo, per la verità è conforme. Ok, allora, la prossima ora in sostanza la dedichiamo a capire le proprietà delle coniche, in realtà a riscoprire cose che già sapete, sperabilmente, e se no le imparate, che sono piuttosto facili. Allora, definizioni per le coniche. Usiamo C, una conica non degenere. Sia C una conica non degenere di E2. Non un cerchio. Non un cerchio vuol dire non è di rotazione, cioè i due parametri sono diversi, A e B sono diversi, o se preferite, cioè non contiene i punti ciclici, che sono 0, 1 più o meno I. Ricordo che i punti ciclici sono gli zeri di x con 0 uguale a 0 e x1 alla seconda più x con 2 alla seconda uguale a 0, cioè gli zeri della forma euclidea. Zeri della forma euclidea. La forma euclidea è una somma di quadrati, quindi ha solo zeri di tipo complesso e coniugati. Dunque C, una conica non degenere, che non sia un cerchio, cioè che non contenga i punti ciclici. Allora, definiamo che cosa sono i fuochi. I fuochi della quadrica sono i punti di intersezione delle tangenti dei punti ciclici. E diciamo cosa sono le direttrici. Le direttrici sono le rette polari dei fuochi. Allora, perché si danno queste definizioni? Perché quando siamo nel caso euclideo abbiamo deciso qual è la struttura euclidea, cioè qual è la conica all'infinito definita positiva con cui misuriamo le distanze. E questo identifica nel piano due punti, esattamente quei due punti all'infinito che si chiamano i punti ciclici. Quindi siamo in una situazione in sostanza in cui abbiamo fissato la retta all'infinito per fare la geometria affine e fissato i due punti ciclici, diciamo I e I bar, quindi I è 0, 1, I, per decidere la geometria euclidea. Quindi decido una forma quadratica con cui misuriamo distanze e angoli. A questo punto noi abbiamo una conica. Allora facciamo il caso di una conica a centro. Una conica a centro ha un centro, cioè non è tangente all'iperplano, alla retta all'infinito. Da ciascuno di questi due punti, che ripeto sono dati canonici perché sono dati dalla struttura euclidea, uno può tirare due tangenti loro non appartengono alla conica, quindi ci sono due tangenti da quel punto alla conica, altrimenti ci sarebbe solo una tangente. Queste due tangenti naturalmente passeranno per, saranno non rette reali, giusto? Perché passano per un punto, appunto, 0, 1, i. Quindi questa, non so che nome dargli, vediamo se ho dato un nome, vabbè, chiamiamo una R e una S. Dall'altro punto idem ci saranno due tangenti. E naturalmente, siccome lui è il punto coniugato e la conica è reale, le due tangenti là saranno R coniugata ed S coniugata. Cioè saranno le rette coniugate di quelle altre. Perché stiamo guardando il punto complesso coniugato e la stessa conica reale, quindi le proprietà sono le stesse. Se la retta R interseca la conica in un solo punto doppio, anche la retta R coniugato interseca la retta in un solo punto doppio e passa naturalmente per il punto I coniugato, perché se coniugate l'equazione... purtroppo il disegno, come al solito, non è il massimo, quindi provo a farlo un po' meglio. Tenete conto che queste rette sono rette tangenti, ok? Allora, che cosa succede delle quattro rette? Loro si intersecano in quattro punti, ovviamente, ma questi punti come sono? Ah, ecco, per esempio, quando uno fa i disegni così, ci sono sempre quelli che non si intersecano. Ok? Allora, di questi quattro punti di intersezione, che sono questo punto, questo e quest'altro, quali sono reali? Allora, quelli che sono reali sono i punti di intersezione di una retta complessa con la sua coniugata complessa. Allora il punto di intersezione sarà reale, ok? Quindi, per esempio, RR bar, questo sarà un punto reale, chiamiamo F1. E quest'altro, S che interseca S bar, sarà un altro punto reale, lo chiamiamo F2. Invece, questo punto che è intersezione della retta S con la retta coniugata di R, non sono una coniugata dell'altra, quindi questo punto lo chiamiamo F, sarà complesso, e questo punto sarà il suo coniugato. Quindi F1 chiamiamo R intersecato R bar ed è un punto reale. F2 è S intersecato S bar ed è un punto reale. Invece F è uguale a, in questo caso ho preso S intersecato R bar, F coniugato sarà S bar intersecato R, questi sono non reali. Ok? Quindi una conica a centro avrà quattro fuochi, di cui due reali e due non reali. E adesso... stavo per dire, vi faccio vedere le coordinate, ma lo facciamo dopo. E vediamo la situazione delle parabole invece. La situazione delle parabole è che avete sempre R infinito, avete sempre i due punti ciclici I e I bar, solo che la parabola è tangente, questa è una parabola, ed è tangente alla retta all'infinito, tangente in un punto alla retta all'infinito. Ok? Allora, cos'è che succede delle tangenti spiccate da I e I bar? Una tangente si vede subito, è la retta all'infinito, e poi ci sarà un'altra tangente da qualche parte, e questa è chiamata R, e quelle sono le due tangenti spiccate da I, perché una è la retta all'infinito e l'altra sarà una retta affine. Allo stesso modo, scusate, cambio, vediamo se riesco a cancellare il punto. No. Ok. Metto il punto un pochino più in qua, tanto sono punti complessi, cioè il disegno è completamente fuorviante. Prendete le due tangenti, una è la retta all'infinito e l'altra sarà la R bar, perché la coniugata passerà per il punto coniugato e sarà comunque tangente alla conica reale. Quindi qui che cosa trovate? Trovate un punto di intersezione che è R intersecato R bar, quindi è un punto reale. E basta, perché per il resto le tangenti si intersecano sulla retta all'infinito. Ok? Quindi morale, la parabola ha un solo fuoco reale. E naturalmente voi siete un po' sorpresi dalla posizione dei fuochi. I fuochi sembrano fuori, ma è legato al fatto che io ho disegnato le rette complesse come se fossero reali. D'accordo? Adesso proviamo a fare i conti e vedere dove sono i fuochi e vedrete che sono quelli che avete studiato alle superiori, se li avete studiati. Comunque questo che ci aspettiamo è: le coniche a centro avranno due fuochi reali e due fuochi immaginari, non reali, e invece le parabole avranno un solo fuoco automaticamente reale. Ah, e di conseguenza che cosa succede? Che le coniche a centro avranno due direttrici reali e due complesse, e la parabola avrà una sola retta direttrice, perché ha un solo fuoco, di conseguenza una sola retta direttrice. Allora, vediamo. Nelle forme canoniche le coordinate dei fuochi. Allora, la forma canonica, diciamo, per questa sarebbe l'equazione x alla seconda diviso a alla seconda più y alla seconda diviso b alla seconda uguale a 1. Questo per la verità terrebbe conto solo a quadro e b quadro sono per forza positivi, quindi questo sarebbero delle ellissi. Ok? Mi stupisce non aver fatto contemporaneamente il caso delle iperboli. Quindi in caso delle iperboli lo trovereste con questo con segno meno, questo con segno meno. Ok? Allora, in questo caso uno come fa a calcolare? Beh, vi dico i risultati dal mio, quelli che mi sono scritto. Cioè F, i fuochi reali sono questi, più o meno radice di A quadro meno B quadro, A meno B. E 0, mentre i fuochi immaginari, i fuochi complessi, sono punti affini naturalmente, però hanno qui lo 0 e qui il più o meno i, della radice sempre di a meno b. Si sceglie in modo che a meno b sia positivo. Ok, come fate a fare i conti? Allora, la teoria è: prendo i punti, la teoria è prendo punti ciclici, spicco le due tangenti e dopo interseco una tangente con una R con la coniugata di R. Sto pensando se c'è un modo intelligente di farlo senza fare i conti, di far vedere che F1 è quel fuoco. Beh, ok, devo ammettere che adesso non vedo un modo intelligente di fare questo conto, quindi resta piccolo esercizio. Come facciamo? Calcolare la polare di I. La polare di I cosa fa? Interseca la conica in due punti. E allora in due punti chiamiamo P e P bar. E allora R sarà I sub P. Ed S sarà I sub P bar. D'accordo? Quindi la teoria di per sé è molto semplice, cioè prendo questo punto I, lo tratto come un punto qualsiasi, per tracciare le due tangenti cosa faccio? Calcolo la polare di I. La polare di I è facile da calcolare perché faccio 0, 1 più I che moltiplica la matrice A. Quindi trovo subito l'equazione. Le interseco con la conica, devono venire due punti complessi coniugati e a quel punto I sub P e I sub P bar sono le due rette che mi interessano. E a quel punto naturalmente le altre sono riconiugate e si fa l'intersezione. Scommetterei però che c'è un modo più intelligente per fare i conti. Quali sono le rette polari? Le rette polari sono quelle che ottenete facendo l'F più o meno trasposto moltiplicato A. Questa è la matrice. E quindi che cosa avviene? I fuochi reali sono 1 più o meno che la radice 0 e quindi dovete moltiplicarli per questi. Questo per questo fa meno 1. Il punto moltiplicato la seconda colonna fa più o meno la radice di A meno B diviso A quadro. Secondo me ho sbagliato a scrivere qualcosa qua e allora bisogna farsi i conti veramente. E l'ultima moltiplicata per quella fa 0. Se non scrivo i quadrati posso tener conto di tutto, cioè posso tener conto sia del caso positivo che di negativo, però voglio diciamo o entrambi positivi oppure il primo positivo e il secondo negativo. Ok? Scrivo 1 diviso A in modo che A sia l'intersezione con l'asse delle X. Quindi questa o è un'ellisse messa così, cioè con A più grande della B, e questo veramente sarà un radice di A e questo radice di B, oppure sarà un'iperbole, però la A è quella positiva. Il primo coefficiente è quello positivo. Ok, allora in questo caso, a questo punto sarei tentato quasi di fare i conti, li faccio dopo se ci resta tempo. Però proprio applicando questa ricetta, prendete i punti ciclici, fate la polare, intersecate con la conica trovate due punti, trovate le due rette tangenti, intersecate con le polare, vengono questi. E invece per le parabole il conto forse è più facile, come matrice A scegliete naturalmente la matrice P meno 1 meno 1, cioè non diagonale, e quindi 2y uguale P per x alla seconda come equazione, e allora il fuoco, l'unico fuoco reale è 1, 0 e 1 diviso 2 volte P. E la sua F piccolo, che cos'è? Devo fare F trasposto per A e la sua F piccolo quindi diventa che cosa? Questo per questo è meno 1 diviso 2P, poi questo diventa 0 e questo punto per questo diventa meno 1. Anche questo risultato mi sembra un po' bizzarro. 1, 0, 1 mezzo per questi fa 0, 1, 0, meno pi fa questo. E guardiamo solo che sia sensata la questione. Allora, abbiamo l'ellisse, per esempio. Questi sono i due semiassi. Questo è A, questo è B. E per la verità, questo è radice A, questo è radice di B. Quando fate A meno B, naturalmente è più piccolo di A, e radice di A meno B è un punto qua dentro. Questi sono i due fuochi, F più, F meno. E cosa sono le due direttrici? La direttrice di questo fuoco deve essere una retta da questa parte. Quindi deve essere una retta di equazione x uguale costante. Giustamente, x uguale a una costante. E quindi questa è la F più, e la direttrice di questo fuoco deve essere una retta da questa parte. Ok, e per le parabole cos'è che succede? Una parabola qui è nella sua forma canonica. Dov'è questo fuoco? È 1, 0, 1 diviso 2π, quindi è un punto qua. Quello che non si aspetta, dov'è la F? È una retta che sta qua sotto, quindi deve essere una retta del tipo y uguale costante, dove la costante è negativa. In effetti questa equazione qui vi dice meno 1 diviso 2π moltiplicato x con 0 meno x con 2 uguale a 0, cioè y uguale meno 1 diviso 2π. Ok? Quindi ritorna, perlomeno chi ha visto cosa sono fuochi direttrici superiori, la loro posizione tra virgolette è quella giusta. E a cosa servono questi oggetti? Allora, prima applicazione e caratterizzazioni metriche delle coniche. Allora, nel caso di ellissi sono i punti con distanza costante dai fuochi, con somma delle distanze. Dai fuochi, somma costante. E caso delle iperboli sono i punti con differenza, punti con la differenza delle distanze dai fuochi costante. E il caso delle parabole non basta usare il fuoco, ovviamente, perché ce n'è uno solo, quindi sono i punti con distanza del punto X dal fuoco uguale distanza del punto X dalla polare del fuoco. E queste sono le tre caratterizzazioni. Allora, come si fa a vederlo? Ovviamente si calcola. Abbiamo l'equazione, per esempio per la parabola uno ha l'equazione 2y uguale px alla seconda. I punti della parabola come sono fatti? Sono cose affini in cui x gli mette un valore qualsiasi, e allora il valore di y di conseguenza è p per x alla seconda mezzi. E calcolate la distanza del punto dal fuoco, cioè la norma della differenza, 1x p squadro diviso 2 meno il fuoco che era 1, 0, 1 diviso 2π. Ok, calcolate quella norma. Distanza del punto da F piccolo. Prego. Ho sbagliato qualcosa? Distanza del punto da F piccolo, naturalmente la distanza del punto alla retta. Quindi qui ho preso un punto X qualsiasi che soddisfacesse le equazioni della cosa. Ho calcolato questo punto della parabola e devo calcolare questa distanza. Ok? Quindi quella distanza, si calcola la distanza facendo l'ortogonale, cioè si calcola la differenza tra la y è la stessa, ovviamente, perché l'ortogonale è la stessa, quindi la differenza tra la x è la stessa e le y. Quindi la y del punto è px alla seconda mezzi meno la y del... ho sbagliato qualcosa? Il fuoco ha equazione y uguale meno 1 diviso 2π. Ok? Quindi dovrebbe essere meno 1 diviso 2π. Ok, mi aspetto che fatto i conti queste due cose siano uguali. Se non sono uguali, ho solo sbagliato i conti. E, naturalmente è leggermente più complicato qui perché parametrizzare un'ellisse è più complicato. Però potete farla o con seno o coseno se volete. E allora rappresentate tutti i punti trigonometricamente, oppure parametrizzate come siamo abituati, cioè con un punto e fate il fascio dirette. E, siccome questa è una cosa che sapete tutti, non voglio insistere. E, la cosa forse che non sapete tutti è questa. Allora, tutti sanno che questa caratterizzazione serve per costruire le ellissi. Cioè, uno prende i due fuochi, prende una corda di lunghezza costante e descrive tutti i punti che può ottenere tenendo, questa no chiaramente, tenendo quella corda sempre tesa, ok? Per avere la somma delle distanze costanti basta prendere un filo di lunghezza costante, la fissate ai due fuochi e la girate. Questa è la costruzione del giardiniere per fare le ellissi, d'accordo? E qualcosa di analogo potete fare anche per le iperboli e per le parabole, solo che dovete essere un po' più astuti. Per esempio, per le iperboli dovete prendere i due fuochi, ma deve essere la differenza che deve essere costante. E allora, in linea di massima, potete fare una cosa di questo genere: prendere un'asta abbastanza lunga e all'estremità dell'asta fissare un filo che la colleghi all'altro fuoco. E dopo prendere tutti i punti che ottenete in questo modo, girate l'asta e fate in modo che il filo rimanga attaccato all'asta. Il filo è sempre di lunghezza fissa, però inclinate l'asta e tenete il filo sempre appiccicato all'asta e fate tutti i punti che riuscite a ottenere in questo modo. Sì, il disegno è pessimo naturalmente. Se io giro l'asta in su, ottengo... Vabbè, proprio non viene. Per esempio, se metto l'asta orizzontale, il punto sarà qualcosina qui e così. Questo deve disegnare un'iperbole. E capite subito che avendo un'asta di lunghezza fissa, una corda di lunghezza fissa, quando tenete la corda attaccata all'asta, la differenza tra questo e questo è costante, d'accordo? Perché la differenza tra la lunghezza dell'asta e la lunghezza della corda, il tratto comune si cancella. E quindi un giardiniere può fare anche una iperbole se vuole. E in questo caso, nel caso delle parabole, dovete farlo con una avete un fuoco e una direttrice. E dovete farlo con un'asta, con una squadra. Dovete avere una squadra retta che si può spostare sulla direttrice, e unite l'asta con un filo al fuoco. E lo calcolate in modo che questa distanza sia la stessa, cioè partite qui con l'asta e il filo, in modo che questa distanza sia uguale a questa. Dopodiché lo spostate e quello vi sta disegnando un tratto di parabola, ovviamente. Ok, comunque se non li avete visti, diciamo, è una buona cosa farsi un attimo di fantasia. Allora, questa è la prima cosa, e dopo se abbiamo tempo facciamo il conto per vedere esattamente quella proprietà. Più interessante, che è una cosa che forse non sapete tutti, sono le questioni di eccentricità. Le caratterizzazioni metriche hanno questo di antipatico, che sono diverse per ellissi, iperbole e parabole. E invece le questioni di eccentricità hanno la cosa simpatica che è comune per tutti. L'eccentricità, per definizione, è la distanza dai fuochi diviso la distanza dai vertici. Non ho definito cosa sono i vertici. I vertici sono le intersezioni con gli assi e nell'asse maggiore, naturalmente. Allora, quanto vale questa? Guardate le formule di prima, viene A meno B diviso A, oppure 1 per le parabole. Per le coniche a centro, che siano iperboli e ellissi, diciamo, questo punto è qualcosa del tipo radice di A, perché l'equazione che abbiamo deciso è x quadro diviso A più y quadro diviso B uguale a 1. Quindi questo punto è radice di A, i fuochi abbiamo detto che erano radice di A meno B, e quindi fate la distanza tra i fuochi diviso la distanza tra i vertici. Semplificate il 2, naturalmente, e mettete 1 per la parabola per definizione. Qual è il valore possibile di questo? Naturalmente avete il valore possibile 0, ma 0 ce l'avete solo quando A è uguale a B, cioè per i cerchi. Oppure l'eccentricità può essere maggiore di 1 o minore di 1, ovviamente. Quindi 0 forse è meglio metterlo, le parabole sarebbero in mezzo per la verità. Quindi 0 se A uguale a B, cerchi. Oppure dovete distinguere quando è che è maggiore di minore di 1 o maggiore di 1. Quando è che è minore di 1? Quando il denominatore è più piccolo del numeratore, quindi per le ellissi. Perché per le ellissi A e B sono positivi, però B è più piccolo, quindi A meno B resta positivo, ma è più piccolo di A. Quindi queste sono le ellissi. Invece nel caso delle iperboli, B è negativo, A meno un negativo, e viene questo. Ok. Allora, definito questo, c'è questa caratterizzazione. Allora, x appartiene alla conica se e solo se ha questa proprietà: la distanza di x dal fuoco è uguale a e volte la distanza di x dalla direttrice di quel fuoco. Cioè il rapporto delle distanze dal fuoco diviso la distanza dalla direttrice è costante.
Ho una domanda: nel caso di due ellisse in forma canonica, in cui appunto i fuochi vertici sono due lati, se ti calcolassi il rapporto, otterrei qualcosa di interessante?
Ripetere la domanda, il birapporto di questi quattro punti?
Sì, cioè nel senso c'è un modo per fare in modo che venga preso in armonico.
Dubito sai? Dubito sai perché naturalmente cosa vorrebbe dire armonico? Se ho due punti, il quarto armonico separa quei due. Qui non vedo nessuna speranza per la verità che se prendo un fuoco e un vertice gli altri due siano armonici, gli altri due separino armonicamente questi. Non ci ho mai provato sinceramente, non mi sono fatto la domanda, quindi vuol dire che non c'è niente interessante, se no sarebbe scritto tutti i libri ovviamente. E comunque ammetto che è una domanda interessante, non ho mai calcolato il birapporto di quei quattro punti. Sì, non ho nessun motivo di aspettarmi qualcosa di particolarmente interessante, a parte che naturalmente uno lo fa subito, cioè è radice di A meno radice di A, radice di A meno B meno radice di A meno B. Giusto? Quindi questo birapporto cosa viene? A parte che viene una schifezza, radice di A meno B meno radice di A diviso radice di A meno B meno, quindi più radice di A, e poi radice, pardon, meno radice di A meno B più radice di A diviso meno radice di A meno B meno radice di A. Come? Beh, sotto c'è semplicemente un quadrato, radice di A meno B più radice di A al quadrato, a parte il segno. E sopra anche c'è un quadrato, quindi radice di A meno B meno radice di A elevato alla seconda. Non mi dice niente di particolarmente simpatico. Boh, ammetto che non mi dice niente di interessante. Certamente non una quaterna armonica comunque. Ok, invece questa caratterizzazione, notate, è valida per tutti i tipi di coniche. Cioè sia ellissi, sia iperboli, sia parabole hanno una caratterizzazione del tipo sono i punti tali che la distanza da un fissato punto è un certo multiplo di una distanza da una fissata retta. Quindi se volete un'ellisse potete fissare un fuoco, fissare una direttrice e fissare l'eccentricità e allora vi viene un'ellisse se avete fissato l'eccentricità positiva o negativa, minore di 1. E naturalmente questo è un gioco simpatico perché potete pensare, calcolare la distanza dal fuoco dalla direttrice è facilissimo, vedete il rapporto è sempre quello. Il gioco è simpatico per questo motivo, fissate la direttrice, fissate un punto, al variare della eccentricità, se mettete eccentricità uguale a 1 viene la parabola. Se la mettete minore di 1 viene una famiglia di ellissi e se la mettete maggiore di 1 vengono delle iperboli. Quindi a variare dell'eccentricità, fissato un punto e una retta come fuoco e direttrice, a variare dell'eccentricità avete una famiglia di coniche che passano da essere ellissi, si stringono intorno al punto. A un certo punto quando il rapporto è 1 si è aperta una parabola e dopo diventano iperboli. Ok? E potreste pensare che questa famiglia di coniche è un fascio, dipende da un parametro essenzialmente. Avete fissato un punto e una retta e dopo a seconda del parametro E avete questa famiglia che passa da ellissi a parabola a iperboli. Quindi potreste provare a vedere se è un fascio. Ok, la cosa interessante di questa seconda cosa appunto è che vale per tutti i tipi di coniche, sia ellissi, sia iperboli, sia parabole. Un punto e una retta ve la determinano quando avete scelto l'eccentricità che volete. E anche qua i conti sono facili, quindi provate a farli da soli. E le proprietà ottiche invece, proprietà ottiche barra acustiche, che anche tutti conoscete, immagino, giusto? E allora, essenzialmente, l'idea è questa. Se voi prendete, per esempio, un'ellisse, prendete i due fuochi, prendete un punto X. Allora, avete due rette che uniscono i fuochi il punto, e poi avete, visto che è il punto X, avete la tangente nel punto X e avete la normale alla tangente nel punto X. Ok? E lo stesso naturalmente potete fare per una iperbole, perché anche l'iperbole ha due fuochi, l'iperbole è messa così rispetto ai fuochi, prendete un punto X, guardate le rette che lo uniscono con i fuochi, guardate la retta tangente, guardate la normale alla tangente. Allora, la proprietà è che quelle quattro rette che ho scritto sono una quaterna armonica, queste. Cioè, se fate x sup un fuoco, x sup l'altro fuoco, la tangente in x e la normale in x, queste sono una quaterna. Sono quattro rette che passano per il punto X, quindi posso calcolare il birapporto e la quaterna armonica e per ogni punto X che stia sull'ellisse o sull'iperbole. E in altre parole, tangente in X e normale in X sono bisettrici di x sup f più e x sup f meno. D'accordo? Essere bisettrici vuol dire separare armonicamente le due rette date e separare armonicamente anche i punti ciclici, cioè essere ortogonali. Separano il soggetto è sempre tx n x, separano armonicamente x sup f più x sup f meno, ma questa cosa la fanno un sacco di rette, per ogni retta per x c'è la quarta armonica dopo quelle tre, e separano armonicamente x sup i e x sup i bar, i punti ciclici. E questo significa, cioè, sono ortogonali euclidee. E voi sapete che le bisettrici tra di loro sono ortogonali. Ok? Ok, questo vale la pena di capire come fare per dimostrarlo. Allora, io mi sono fatto, rifaccio il disegnetto. Ci sono tanti modi di dimostrarlo, un modo è farsi i conti brutalmente, però un modo che a me sembrava migliore è questo. Allora, prendo la situazione standard, quindi qui c'è A e meno A, diciamo che sono i fuochi, non scrivo neanche cosa sono veramente, qui c'è il punto X, mi interessa calcolare questo, la retta tangente, la retta normale alla tangente. Ah, è andato veramente malissimo questo. La normale alla tangente e guardare questi quattro punti. Per calcolare in sostanza il birapporto x sup il fuoco, x sup il secondo fuoco, la normale e la tangente, calcoliamo il pi rapporto dei punti A meno A e poi il punto Tx intersecato l'asse delle x e Nx intersecato l'asse delle x. Ok? Allora, cosa facciamo? Prendiamo naturalmente le equazioni di prima, e che così sappiamo chi sono. Allora, vorrei scrivere il punto x in modo che sia facile fare i conti. Il modo più facile naturalmente è quello parametrico, cioè scrivere che è a coseno di teta e b seno di teta. Però quando faccio questo, l'equazione della conica cosa diventa? Diventa i squadro, verrebbe a quadro cos teta quadro. Quindi devo dividere per a quadro, più y quadro verrebbe b quadro sin quadro teta, quindi divido per b quadro uguale a 1. Quindi la matrice diventa meno 1, 1 diviso a quadro, 1 diviso b quadro. Per parametrizzare l'iperbole devo usare il coseno iperbolico e il seno iperbolico, quindi non posso farlo in contemporanea. A questo punto i punti parametrizzati sono abbastanza facili. I fuochi che cosa sono? Sono le radici di a quadro meno b quadro. Quello che devo calcolare naturalmente è la tangente nel punto x, e per calcolare la tangente in x cosa devo fare? Devo calcolare 1 a cos teta b sen teta, che moltiplica la matrice meno 1, 1 diviso a quadro, 1 diviso b quadro. Giusto? E questo è una cosa che sembra un po' complicata, ma insomma è meno 1, poi ci sarebbe a cos teta per un solo quadro, quindi cos teta diviso a, e questo che moltiplica questo, sen teta diviso b. Ok? E dovrei prendere questo t con x e intersecarlo con l'asse delle x, perché ho deciso di calcolare questi quattro punti di intersezione e poi calcolare il birapporto di quei quattro punti. Allora, qual è l'intersezione della tangente con l'asse delle x? Vi ricordate, queste sono le coordinate plucheriane della tangente, quindi è quella che dà l'equazione della tangente. Devo metterla in sistema con l'asse delle x. L'asse delle x che cos'è? È y uguale a 0. D'accordo? Quindi qui sto intersecando essenzialmente y uguale a 0, qua allora non scrivo la prima, ed è meno 1 più cos teta diviso a per x uguale a 0. Quindi x viene uguale a, quindi 0.1, e la x viene a diviso cos teta. D'accordo? E nx come lo calcolo? Allora, nx deve essere la retta normale alla... devo partire da questa e devo fare la retta normale passante per il punto x. Ok? Allora, per fare la retta normale, prima di tutto che cosa faccio? Prendo i due coefficienti di x e y, li scambio tra di loro e scambio uno di segno. Giusto? Se volete la retta normale, cosa fate? Dovete avere il vettore normale. Per fare il vettore normale scambiate di posto, quindi mettete sen teta diviso b e diciamo meno cos teta diviso a qui. E dopodiché però voglio farla passare per il punto 1 a cos teta b sen teta. Cioè devo mettere il termine noto in modo che questa retta passi per quel punto. Allora, per soddisfare quel punto deve essere il termine che devo scrivere qua, deve essere tale che moltiplicato per 1 più a coseno di teta moltiplicato per seno di teta diviso b, più b seno di teta moltiplicato per meno cos teta diviso a, questo qua sia 0. E quindi lì c'è scritto che cos'è questo numero. E questo numero fa un po' schifo, in effetti. E però mi sa che bisogna scriverselo. Ok, quello che ce l'ha è questo. E dopodiché devo fare nx intersecato con l'asse delle x. Intersecato con l'asse delle x, naturalmente verrà una cosa che ha 0 in fondo, perché y uguale a 0. Quindi in sostanza devo mettere questo uguale a 0 e poi vedere che cosa viene i valori in x. Dunque io mi sono fatto i conti e vabbè, fanno un po' schifetto. Però questo mi sembra il modo più facile per... Quindi trovate i due valori qua, poi lo scrivete come 1 qualcosa 0. E a quel punto dovete calcolare il birapporto. Scusate, mi è passato l'intervallo. Dovete calcolare il birapporto tra A meno A, questo punto X, A diviso coseno di teta, e quello che trovate qui, e vedere che vale meno 1. Nota, noi sappiamo che se abbiamo 1 meno 1, un qualche x, 1 su x è il quarto armonico, giusto? E quindi se avete A meno A, chi è il quarto armonico? X e A quadro diviso X. Ecco, dovreste trovare esattamente questa situazione. Qui c'è A e meno A. Per il valore X che avete, che è A diviso cos teta, da questa parte trovate A quadro diviso X. Ok, se volete dopo provo a riscrivere i conti. Però, diciamo, questo è solo il suggerimento per fare i conti velocemente. Si potrebbero fare i conti come si fa alle superiori, cioè calcolare le rette, poi calcolare le intersezioni e così via. Però questo procedimento dovrebbe portare velocemente al conto. Ok, naturalmente resta per esercizio l'altro, perché adesso facciamo l'intervallo. E l'altro essenzialmente è il caso delle coniche, delle parabole, quindi lo disegno solamente. Allora abbiamo un punto X, abbiamo il fuoco, abbiamo la retta tangente, abbiamo la retta normale, abbiamo la retta che unisce X con il fuoco. E cos'è che ci manca? Ci manca la retta che unisce X con il punto di tangenza all'infinito. Quindi in questo caso quelle che danno la quaterna armonica sono x su per il fuoco, x su per il punto all'infinito, tangente normale. Stessa strategia, calcolo tangente normale e guardo le intersezioni con una retta. Ok, scusate, ho esagerato, adesso facciamo l'intervallo e dopo casomai facciamo i conti.
Insieme di punti che mi rispettano esattamente queste proprietà, cioè che se prendo due punti in particolare faccio subito delle due rette e poi faccio la tangente, no, ma forse non è definita la tangente. Cioè, volevo chiedere se fosse una caratterizzazione quella cosa, ma non posso definire la tangente se non ho la...
Esatto, no, con queste non può veramente fare caratterizzazioni.
E poi volevo chiedermi, mi sono perso negli appunti, come si disegnava la parabola con idea, filo... Cioè,
basta. No, per fare la parabola bisogna usare una squadra retta
una squadra.
Che scorre lungo la direttrice.
Okay.
Poi si unisce un filo a un'estremità alta della sbarra con il fuoco.
Ah, con il fuoco, ok.
In maniera tale che quando la sbarra sta sul fuoco il filo abbia la proprietà che questo punto, cioè questo vorremmo fosse il punto basso della parabola, il vertice, quindi deve avere la stessa distanza da... Quindi in sostanza...
che arriva a questo punto e poi ritorna al fuoco. Dopodiché sposta la squadra, mantiene il filo teso e collegato con il filo. Allora, qual è quello che deciderà il questo perché vuol dire una sbarra sempre la stessa presa, il vecchio studio, il filo è sempre la stessa presa, è costruito da quando uno alla sbarra toglie lo scatolo, il filo toglie la scatola.
riguarda la stessa cosa con la tangente normale per la parabola, significa che se prendo un punto sulla conica e faccio la tangente e la normale e trovo il punto di intersezione con l'asse verticale, il fuoco sarà sempre il punto medio, perché dopo due punti all'infinito l'armonico è sempre il punto medio. Cioè, nel senso che se prendo un punto e faccio la tangente e la normale e prendo il fuoco e l'asse verticale, l'asse verticale che passa più lungo, l'asse di una volta al centro, e credo che questo mi sembra una cosa di più.
Vuol dire che la con la
Thank you. questa è l'equazione di triangolo diagonale.
Thank you.
Ok, allora ho provato, stavo provando a rimettere insieme i conticini. Dunque, la normale dovete calcolarla, dovete calcolare il termine noto, cioè il coefficiente di scontro dell'equazione, in modo che passi per il punto giusto. A quel punto il punto che ha y uguale a 0 lo calcolate semplicemente mettendo y uguale a 0, invertendo i due coefficienti, cambiando uno il segno, e a questo punto lo scrivete come punto affine, il che vuol dire dovete fare qualcosa tipo meno la stellina che moltiplica b diviso sin theta e dopo calcolare quanto viene. E notate che appunto il coefficiente del termine noto è un po' complicato, è cos theta sin theta per b diviso a meno a diviso b, il che però è abbastanza simpatico perché comincia a darvi quello che vi aspettate, cioè una differenza a quadro meno b quadro. Vabbè, comunque provate a fare i conti, poi ve li riscrivo. E, scusate, per chi non l'avesse mai visto, naturalmente, la parabola è il famoso motivo per cui si usano le parabole per le trasmissioni, cioè i raggi che vengono dall'infinito vengono concentrati sul fuoco. Ok? Tutti... tutti i raggi che vengono dalla direzione, diciamo, del punto all'infinito vengono concentrati sul fuoco, e nel caso delle ellissi anche avete applicazioni pratiche, nel senso che se avete una arena di tipo ellittico e le due persone si mettono nei fuochi, anche se l'arena è molto grande, uno che parla in un fuoco, l'altro nell'altro fuoco lo sente. Questo tipica applicazione acustica. Trattasi di riflessioni di onde, quindi acustico o ottico è la stessa cosa. Ok, scusate un po' la confusione con i conti, trovo sempre un po' antipatico mettersi a fare tutti i conticini, però dopo quando si mette a farli vengono sempre, dopo provo a scriverli nel file. Però vi consiglierei di provare a farli da soli, è un'esperienza farli tornare. E la seconda ora, anche se è quasi finita, volevo passare in dimensione 3. Dimensione 3, studiamo le sezioni piane delle quadriche. Allora, una cosa che non facciamo ma che è classica, risultato classico, sezioni piane vuol dire intersecare le quadriche con dei piani. Le sezioni piane di un cono con vertice affine e danno ellissi, parabole, iperboli a seconda della posizione del piano. Allora, questa è una cosa che avete sicuramente visto, quindi non la faccio, però se prendete appunto un cono e lo sezionate con un piano, e a seconda delle sezioni che avete potete avere ellissi, e se mettete il piano un po' in verticale potete avere parabole, naturalmente se mettete il piano così lo taglierete con parabole, e scusate, perché messo così potrebbe anche tagliare iperboli, taglia sopra e sotto. Per tagliare parabole cosa deve fare? Deve essere parallelo, il piano deve essere parallelo a una delle direttrici. Allora taglierà una parabola. E sono le sezioni di un tizio greco. Sezioni di chi? Chi si ricorda il nome? Apollone, qualcosa del genere. E comunque non è una cosa, si tratta di sezioni di un cono, quindi una cosa piuttosto facile, una cosa del genere. E invece quello che volevo farvi vedere era un altro risultato un po' più difficile da ottenere, ed è sezioni di quadri che qualsiasi, ci interessano particolarmente quelle non degeneri in questo caso, con piani in modo che il risultato sia una circonferenza di quel piano. E allora la domanda è: quali piani tagliano circonferenze su una conica, su una quadrica data? Cioè, fissate una quadrica, per esempio un bel ellissoide, e volete calcolare se qualche sezione fatta con dei piani riesce a tagliarvi un cerchio su quel piano, dove un cerchio vuol dire i punti equidistanti da un fissato punto del piano. E questo non è un problema facilmente risolubile in termini classici, cioè in termini greci, diciamo, però è abbastanza facilmente risolubile nei nostri strumenti, e allora volevo farlo. Allora serve una piccola definizione, anche se è banale. Allora, una sfera di Rn, di n di R, e voi potete pensare che è l'insieme di punti equidistanti da un fissato punto, che è giusto, ma noi preferiamo dire che una sfera di n è una quadrica che contiene i punti ciclici, che sono i punti che soddisfano l'equazione di Schrödinger uguale a 0, e poi x1 al quadrato più punti di puntini più xn al quadrato uguale a 0. Ecco, e questa cosa lo chiamiamo omega infinito, che è una quadrica di H infinito senza punti reali, perché è una somma di quadrati uguale a zero, e si dice assoluto euclideo. I suoi punti sono appunto detti punti ciclici. Nota, Q è una sfera se e solo se si tratta di punti equidistanti da un fissato punto, se e solo se è formata dai punti equidistanti euclidei da un fissato punto. Perché? Perché lei interseca x con 0 uguale a 0 esattamente nella quadrica assoluto euclideo, perché Q ha equazione fatta come? Se intersecate con l'assoluto euclideo, viene somma per i che viene da 1 a n questo, più, e quello che resta naturalmente è il b a 0 0 per x con 0 al quadrato, più due volte la somma a 0 j x con j per j che va da 1, x con 0 x con j, da 1 a n. L'equazione deve essere questa, perché quando intersecate con x con 0 uguale a 0 sparisce tutto tranne la parte dell'assoluto euclideo, che è la somma dei quadrati. Ok? E un'equazione di questo tipo, voi sapete completare i quadrati, quindi viene una somma per i che va da 1 a n di che cosa? X con i meno a0j o più a0j per x con 0 alla seconda più, e poi c'è x0 alla seconda che moltiplica a 0, 0 e poi un po' di altre cose, meno le somme a 0j al quadrato uguale a 0. E questa equazione, quando la leggete nel caso affine, è somme per i che va da 1 a n degli x con i meno a0i, scusate, un a0i quello, alla seconda uguale a una certa costante. Quindi sono i punti equidistanti da A01, puntini puntini, A0n. Sono le variabili meno quei fissate coordinate, somma dei quadrati uguale a una costante, quindi sono i punti equidistanti da quel centro. Equidistanti da questo lo chiamate il centro, quello è il centro della sfera e siete contenti. Se intersecate una sfera con un piano vengono sempre cerchi. Ok, sfere intersecate ai piani sono cerchi di quel piano. Ok, allora, detto questo, che è solo, ho solo dato il nome e cosa sono le sfere, cerchiamo invece il problema generale. Sia Q una quadrica di E3R e vogliamo capire quali piani pi greco di E3R sono tali che pi greco intersecato alla quadrica è un cerchio di pi greco. Allora, questo vale se e solo se pi greco intersecato alla quadrica contiene i punti ciclici di pi greco. Cioè pi greco intersecato alla quadrica contiene pi greco intersecato l'iperpiano all'infinito intersecato omega infinito. Questi sarebbero i punti ciclici. E notate che ogni piano ha due punti ciclici, perché quando guardate il piano all'infinito, pi greco infinito, lui è un piano, ok? Qui c'è la quadrica che è omega infinito, che è la somma dei quadrati, quindi la forma euclidea. Quando prendete un piano qualsiasi, che non sia naturalmente lui, che cosa succede? Lui sull'infinito taglia una retta. Qualunque piano interseca un altro piano, in particolare il piano all'infinito, su una retta. Questa retta interseca la quadrica in due punti, uno complesso coniugato dell'altro. Quelli sono i punti ciclici J e J bar di quel piano pi greco. Naturalmente cambiando piano cambiano i punti ciclici. E in questo disegno non c'è ancora la quadrica, però se ci fosse la quadrica qua, quella che ci interessa, che cosa succede? Perché l'intersezione sia una circonferenza bisogna che Q intersecato il piano contenga i punti ciclici di quel piano, perché le circonferenze di quel piano sono intersezioni di sfere con quel piano e quindi devono contenere i punti ciclici, perché le sfere contengono tutti i punti ciclici. Quindi morale, pi greco intersecato Q, pi greco intersecato Q è un cerchio di pi greco, se e solo se pi greco intersecato q contiene tutti i punti ciclici di pi greco, che sono due in realtà, e che sono esattamente questi due. E attenzione, perché la nostra incognita è il piano. Stiamo cercando i piani pi greco che hanno questa proprietà. E allora cos'è che guardiamo? Controlliamo la quadrica intersecato pi greco infinito e l'assoluto intersecato pi greco infinito, ma tanto lui è contenuto nell'assoluto. Cioè, in sostanza, ci interessa vedere dov'è che la nostra quadrica interseca i punti ciclici. Ok? La quadrica intersecato l'assoluto è la quadrica che abbiamo... intersecato il pi greco infinito, e traccerà una conica lì dentro. Invece, omega infinito è già contenuto in pi greco infinito, però è una conica senza punti reali. E se riusciamo a trovare quali punti stanno su Q e anche sull'assoluto euclideo, cioè su omega infinito, sappiamo per dove far passare eventuali piani che tagliano la quadrica con i punti ciclici. Allora, quelle due sono quadriche, sono coniche di pi greco infinito, che è un piano, che quindi danno un fascio, ma generato da Q intersecato pi greco, che è reale, e omega infinito, pi greco infinito, scusate, e omega infinito, che è definita positiva, quindi non ha punti reali. E notate, anche omega infinito è reale, ma non ha punti reali, perché è una somma di quadrati. È reale nel senso che l'equazione è reale. E che tipo di fascio fanno? Quindi danno un fascio che necessariamente è o generale o bitangente. Perché? Allora, perché Q intersecato pi greco infinito può darsi che abbia o non abbia punti reali, ma non ha importanza, lui è equazione reale. Omega infinito non ha punti reali, quindi se qui trovate un punto di intersezione è per forza complesso, perché omega infinito non ha punti reali, e allora per forza ci deve essere anche il complesso coniugato. Cioè i punti di intersezione devono andare a coppie, ci deve essere un punto e il complesso coniugato. Quindi può essere che la situazione sia questa, cioè due punti A e B diversi e automaticamente abbiamo i coniugati che sono diversi, oppure può darsi che la situazione sia questa, cioè che le soluzioni siano doppie. Se c'è due volte il punto A, automaticamente c'è due volte il punto coniugato di A. Allora... E questo capita in generale quando mettete insieme una conica con una conica definita positiva, senza punti reali, i punti di intersezione del ciclo base sono per forza complessi e vanno a coppie coniugate perché le equazioni sono reali. Dunque, o abbiamo un fascio generale o abbiamo un fascio bitangente. Da questo cosa si capisce? Se siete nel caso del fascio generale, quando fate per esempio la retta A sub A bar, è una retta reale di pi greco infinito, perché passa per un punto e per il punto coniugato, quindi quando calcolate l'equazione, l'equazione viene reale. E tutti i piani di direzione A sub A bar formano un fascio di piani paralleli giusto? Tagliano Q in una conica che contiene A e A bar, che sono i punti ciclici di quel piano, che sono i punti ciclici di pi greco. E quindi tutti i piani pi greco di direzione A su A bar formano un fascio di piani paralleli, tagliano qui in una conica che contiene ovviamente quei due punti A e A bar, perché tutti i piani di quella direzione, quella retta, tagliano quella retta all'infinito, quindi contengono i punti A e A bar e sono i punti ciclici di pi greco, perché sono i punti in cui quei piani pi greco tagliano l'assoluto. Dunque Q intersecato questi piani è un cerchio, idem per B e B bar. Quindi in sostanza, quando siete nel caso di un fascio generale, cioè la quadrica interseca il piano all'infinito in una conica che interseca in quattro punti distinti l'assoluto, avete due direzioni di piani, A su A bar, B su B bar, sono direzioni rette reali sull'infinito, vi danno due fasci di piani paralleli, questi due fasci di piani paralleli tutti i piani tagliano quella quadrica in circonferenze, perché quando fate l'intersezione con quel piano trovate i punti ciclici di quel piano nell'intersezione, quadrica piano. E nel caso invece che il fascio fosse bitangente, c'è solo la retta A sub A bar che tale che i piani pi greco con quella direzione tagliano su Q i punti ciclici di pi greco. E quindi solo un fascio di piani, quindi c'è solo un fascio di piani che interseca circonferenze, cerchi, su Q. Qual è la differenza tra i due casi? Questo sono le quadriche di rotazione. Questo è il caso di quadriche di rotazione, e tranne il caso delle sfere, se non sono sfere. Ok, notate che questo vi risolve completamente il problema, cioè vi dice essenzialmente: prendete una quadrica qualsiasi, volete vedere quali piani possono tagliare in circonferenze, dovete cercare i piani tali che all'infinito loro stanno tagliando, intersecati con la quadrica, punti ciclici, cioè punti che stanno anche sull'assoluto euclideo. Quindi l'unico modo possibile per trovare questi piani è: prendo la quadrica, le interseco con l'assoluto euclideo e vedo quanti punti vengono. Sono il ciclo base di un fascio di due coniche, quindi quattro punti, però sono a coppie coniugate, o A bar, B B bar, oppure due volte A, due volte A bar. Se siete nel caso generale, A su A bar vi dà un fascio di piani, la direzione per un fascio di piani paralleli. Quei piani intersecano la quadrica in qualcosa che all'infinito interseca i punti ciclici, quindi taglia circonferenze, e solamente quelli. Nessun altro piano può avere questa proprietà, quelli di direzione A A bar e quelli di direzione B B bar, e basta. Nel caso invece che il fascio fosse bitangente, c'è un solo fascio di piani, perché avete solo A A bar come retta all'infinito in cui potete far tagliare contemporaneamente la quadrica e l'assoluto euclideo. Questa sarebbe una soluzione completa, tranne che bisogna aggiungere un dettaglio, che qualche piano potrebbe contenere i punti ciclici, ma giusto per un motivo stupido, perché contiene tutta la retta. E allora ci sono dei casi in cui qui sembrerebbero cerchi, ma in realtà non sono cerchi, sono coniche degeneri, perché se all'infinito interseca tutta la retta, è chiaro che contiene i punti ciclici, però in realtà la conica si è spezzata. Ok, quindi quali sono i casi? Nota, nella classificazione euclidea si vede subito che allora, quando parlate di iperboloidi che siano ellittici o che siano iperbolici, questi sono quelli rigati, gli iperboloidi ellittici sono quelli che hanno punti ma non rette, sono asintotici a un cono dalla parte interna, diciamo, sono quelli a due falde. Gli iperboloidi rigati invece sono quelli che sono asintotici a un cono ma dall'esterno, sono rigati. E naturalmente in questi casi avete effettivamente fasci di piani paralleli che tagliano circonferenze, ma quando avete paraboloidi potete avere paraboloidi ellittici. Paraboloidi ellittici sono cose di questo tipo, hanno punti ma non rette, oppure paraboloidi iperbolici e sono quelli fatti a sella. In questo caso, quando fate il ragionamento di prima e intersecate con pi greco infinito, trovate due rette. E quindi quelle che identificate come cerchi in realtà sono le coniche spezzate che contengono una retta e poi una retta dell'altra schiera. Cioè, in altre parole, i paraboloidi iperbolici non contengono vere circonferenze, perché quando ragionate sull'infinito è vero che vedete come intersecarli, però interseca già in rette, quindi contiene i punti ciclici, perché contiene tutta la retta per i punti ciclici. Però siccome contiene tutta la retta, la conica intersezione si è spezzata. Ok? E negli altri casi invece ci sono i piani che tagliano circonferenze. Perché all'infinito non tagliano mai rette, tagliano una conica non degenere, quindi che interseca l'assoluto veramente in quattro punti senza contenere rette, quindi contiene i punti ciclici quel piano, perché contiene veramente solo i punti ciclici nell'intersezione. Quindi questo è un caso in cui i cerchi sono degeneri. Ultima nota da fare, e beh, è anche finita l'ora. Se una quadrica non è di rotazione, ha più circonferenze. Se Q non è di rotazione, ha due famiglie. Di circonferenze. Invece se è di rotazione di solito ha una sola famiglia di circonferenze, e questo ve lo potete immaginare, perché se prendete più o meno diciamo un salame in cui i due lati siano uguali, è solo con un taglio verticale all'asse che tagliate le circonferenze. Invece se prendete un ellissoide in cui i semiassi siano tutti diversi, se avete un taglio storto che vi dà circonferenze, ne avete anche uno dall'altra parte che vi dà circonferenze. Cioè, provate a pensare come tagliare un salame. Se è di rotazione veramente, è solo tagliandolo ortogonale un asse che tagliate circonferenze. se invece hai tre semiassi diversi, avete due famiglie di piani. Questo per le applicazioni, diciamo. E, ok, allora ci vediamo giovedì, e giovedì cambiamo discorsi.